Io dirò anzitutto, diciamo, due parole sulla scelta di questo titolo, perché Tarkovsky, perché la pittura soprattutto. Io non sono un esperto di cinema, tantomeno un esperto di fantascienza. Quando ho ricevuto l'invito, così, a dire due parole su questo tema, sul tema dello spazio in particolare, stavo, studiando alcuni problemi della pittura cubista e astratta. Cioè di quella pittura che in qualche modo rivoluziona il nostro modo di concepire lo spazio, assumendo in qualche modo un punto di vista che non è più, diciamo, orizzontale, che non è più quello terrestre in un qualche modo, ma che almeno nella sua fase iniziale e almeno in alcuni dei suoi protagonisti più significativi, ma che, dicevo, sposta idealmente questo punto di vista in alto, se vogliamo, nel cielo. Quindi, come dire, visto che stavo lavorando attorno a questa idea di uno spostamento dello sguardo, del punto di vista, visto che in qualche modo la pittura con i suoi mezzi, la pittura del Novecento, mi sembrava andare verso questa forma di allontanamento, di distanziamento dalla Terra, mi è venuto di pensare, diciamo, a un possibile, aggancio con la fantascienza, con il cinema di fantascienza, pur non essendo io un cultore, diciamo, in senso stretto. Mi è venuto fatto di pensare all'idea di un luogo sospeso, un luogo non più soltanto ideale, ma abitato, realmente occupato e abitato dall'uomo, un luogo che si configura come una navicella o come una stazione orbitante, un luogo comunque staccato, completamente staccato dalla Terra. Impossibile a realizzarsi nei secoli precedenti di tutta la storia dell'umanità e che viceversa a partire dagli anni 50 si realizza. Quindi mi è venuto una specie di così cortocircuito tra questi spostamenti, diciamo, sul piano rappresentativo che già si annunciano nella pittura, la quale ignora ovviamente i viaggi spaziali, non si basa su questo spostamento empirico dello sguardo, lo immagina, lo precorre, come sempre avviene per le grandi rivoluzioni. Mi è venuto, dicevo, si è determinato così questo piccolo cortocircuito tra l'innovazione dello spazio in pittura e la conquista effettiva, reale, concreta di un nuovo orizzonte da cui guardare non solo la Terra, ma da cui appunto esplorare lo spazio nell'insieme delle sue determinazioni. E quindi ho pensato così emblematicamente a un film che potesse darmi alcune categorie, che potesse offrire, no? Alcune categorie intorno proprio all'idea di questo spazio nuovo che si apre all'esperienza concreta dell'uomo, uno spazio che appunto senza un supporto tecnologico non sarebbe esperibile, no? E ho scelto emblematicamente, così a mo' di paradigma, senza alcuna pretesa di esaurire, no? L'infinità di questi simboli, di queste metafore, ho scelto Solaris. Solaris che, come tutti voi sapete, è un film del 72, un film che appunto si colloca nella fase calda della conquista dello spazio, diciamo, il primo atterraggio, l'ammaraggio sulla Luna è del 69, nel 73 verrà lanciata la prima stazione orbitante americana, lo Skylab, quindi è un film che parla di cose che stanno avvenendo in quel momento, in qualche modo le precorre, le anticipa, le piega comunque alle sue esigenze espressive. E quindi mi fermo qui, cioè mi fermo a questa nozione, a questa, diciamo, determinazione dello spazio fantascientifico, cioè non mi spingo a considerare ulteriori sviluppi degli spazi della fantascienza, cyberspace o cose del genere, no? Cioè spazi virtuali che sono poi il terreno privilegiato della fantascienza odierna. Mi fermo, come dire, a un'epoca anteriore, faccio un'operazione così di rivisitazione storica, senza essere peraltro uno storico, e mi limito così a raccogliere del materiale, delle suggestioni, per meglio dire, intorno a questo luogo immaginario che in qualche modo ha colpito la mia fantasia, un luogo tra cielo e terra, per cercare di vedere come concretamente, diciamo, il cinema di fantascienza ci abbia fatto entrare percettivamente all'interno di questo nuovo livello di realtà, cioè come ci abbia introdotto a in questa dimensione, che è una dimensione al di là del cielo, sprofondata quindi nella notte cosmica, una dimensione in cui vengono meno le coordinate spazio-temporali, diciamo, nella loro ovvietà terrena o terrestre, un luogo in qualche modo altro, che però mi interessava indagare non tanto alla luce, diciamo, di certi stilemi anche molto affermati della fantascienza, cioè lo spazio cosmico come luogo di provenienza di minacce, come un ignoto in qualche modo pericoloso, no? Portatore di minacce e di invasioni, di alieni, o cose del genere, il luogo in cui proliferano strani mostri. No, mi interessa soprattutto, diciamo, una ricognizione percettiva su come l'uomo si ritrovi in questo ambiente. E allora ho detto Solaris, certamente, ma non potevo non utilizzare come reagente di questo film un film grandioso, insomma, non solo una Divina Commedia, come si diceva prima, forse una Bibbia, no? Quindi io concluderò, insomma, parlando di questi testi arcinoti, ma lo faccio così per il gusto di raccogliere qualche paradigma, qualche archetipo in più, no? Che è 2001, Odissea nello spazio. Dico subito il perché di questa contrapposizione, che insomma è cosa nota, abbastanza risaputa e prevedibile, no? Ma l'idea che mi ha guidato è che, insomma, fin di Tarkovsky, Solaris, ci sia una sostanziale smentita della fisicità dello spazio, cioè un sostanziale tentativo di tradurre, di trasformare l'esperienza cosmica dello spazio in una esperienza di vita interiore, di recupero del passato, in una chiave non solo individuale ma addirittura autobiografica. E quindi mi sembrava che Solaris, pur parlando esattamente di quella cosa che mi interessava, ignorasse volutamente o piegasse in un altro modo questa dimensione, diciamo, esperienziale, l'esperienza di una cosa nuova. In Solaris l'esperienza di questa cosa nuova diventa il recupero della cosa più antica che l'uomo possa dire di sé, cioè il recupero del senso di colpa, il ritrovare una libertà perduta, cioè Solaris in qualche modo traduceva questo spazio fisico, traduce questo spazio fisico, lo assume come occasione per fare un discorso sull'interiorità dell'uomo. Ed è un film, diciamo, prettamente agostiniano in questo senso, no? Secondo il Sant'Agostino, citato da Petrarca nell'ascesa al Monte Ventoso, cioè gli uomini solcano gli spazi, varcano gli oceani, inseguono il corso delle stelle e trascurano se stessi. Confessioni, libro decimo. Quindi mi sembrava che Solaris fosse non tanto un film intimista, perché poi in realtà, come cercherò di dire più in dettaglio, lo spazio fisico è occasione di questo recupero, no? Di uno strato profondo di noi stessi. Non è intimista e tuttavia concepisce lo spazio come materializzazione di corpi, come materializzazione di ricordi soprattutto. C'è questa idea che insomma uno spazio altro, che questo altrove dello spazio poi faccia riemergere il rimorso, no? Questo cervello di Solaris, che può essere inteso in tanti modi naturalmente, ma che ovviamente ci suggerisce anche l'idea dell'inconscio o cose del genere. E allora, diciamo, per far reagire questa lettura di uno spazio cosmico in una chiave che era ed è, diciamo, agostiniana, insomma, platonica, l'anima si va nel mondo, nell'infinità degli spazi, ma poi alla fine quel che conta è un discorso sull'anima, no? Volevo far reagire questa prospettiva, diciamo, in qualche modo classica, no? Con invece il naturalismo, la sfida naturalistica, in qualche modo demiurgica, superomistica, e chi più ne ha più ne metta, dello sguardo di un Kubrick, che invece ci parla effettivamente della vastità, del vuoto, della leggerezza, dell'assenza di gravitazione, che fa danzare queste astronavi, che le fa danzare appunto al ritmo di valse. Cioè ci dà una descrizione non solo di ciò che si vede al di là di un'ipotetica finestra, ma ci fa letteralmente muovere all'interno di questa dimensione, di questo buio, trasforma il paesaggio, no? Trasforma il cosmo buio in un paesaggio, ha questa grandissima capacità, in un paesaggio analogo ai paesaggi terrestri, è l'inventore di un paesaggio cosmico, no? Laddove non c'è un paesaggio. E quindi appunto, contrapposizione, dialogo, reazione tra una lettura diciamo antropocentrica come quella di Tarkovsky, che va nello spazio appunto per ritrovare se stesso, e invece una lettura mi sembra più naturalistica, in cui peraltro l'uomo è analogamente capace di reggere la sfida con l'infinito, no? E di ritrovarsi alla fine di questo cammino come il protagonista, il grande protagonista della storia. Dicevo, sono partito però dalla pittura e vorrei mostrarvi rapidamente, no, come questo sguardo pittorico agli inizi del Novecento effettivamente lasci la terra, la abbandoni, no? Nietzsche ha detto, diciamo con la sua consueta veemenza, insomma, ha raccomandato una fedeltà alla terra nell'Ottocento, nella fine dell'Ottocento, fedeltà cioè al terrestre, quindi rinuncia alla fuga nei cieli, sostanzialmente, rinuncia alla trascendenza, che invece ha dominato la storia dell'Occidente. Bene. L'epoca che in qualche modo realizza tutto questo, si imbarca però di fatto, realmente, concretamente, per queste regioni iperuranie. E prima ancora che avvenga, però, si verificano degli smostamenti o degli spostamenti, diciamo, dal punto di vista proprio dello sguardo. I pittori, i cubisti, gli astrattisti in particolare, non avevano esperito concretamente la Terra dall'alto di un velivolo, no? E tuttavia, in qualche modo, agli inizi di questi movimenti, era come se avessero realmente visto tutto quanto con una prospettiva rovesciata, rinunciando cioè definitivamente alla tridimensionalità, alla prospettiva rinascimentale e appiattendo l'immagine, la spazialità pittorica, appiattendola come in uno sguardo dall'alto di un aereo in cui la Terra si ridisegna in modo completamente diverso e diventa in certa misura astratta, cioè perde le connotazioni usuali che l'occhio attribuisce alle cose nell'esperienza quotidiana e ci mostra un volto completamente diverso, un volto che mi pare si possa dire va nel segno di una astrazione. Allora, vorrei mostrarvi rapidissimamente con questo arnese abbastanza antiquato alcuni lucidi e poi continuiamo il discorso. Allora, questa foto ritrae una coltura di alghe a Bali, no? Ed è naturalmente una foto aerea dall'alto. Vedete come tutto diventa, diciamo, un intersecarsi, un'intersezione di rettangoli quadrati, come tutto si spazializza e si dispone quasi a diventare un tappeto, no? Qualcosa di assolutamente piatto e di tendenzialmente geometrico. Altra cosa, una visione dall'alto della campagna guatemalteca. Esperienza analoga. E ora vorrei mostrarvi questo dipinto famosissimo di Mondrian, Molo e Oceano, che è del 1914, in cui per l'appunto si rappresenta un molo schematizzato e un oceano, cioè il mare. Un mare naturalmente mobile, schematizzato, riportato, come sappiamo, agli assi ortogonali orizzontale e verticale. Allora, è una sorta di planimetria, no? Cioè è un'immagine di una realtà che sta davanti a noi, che in qualche modo noi osserviamo dalla spiaggia, poniamo, e che però al momento di essere rappresentata diventa significativa perché è come se noi la guardassimo dall'alto, cioè l'esigenza di sconfiggere, di mettere definitivamente fuori causa il modellato, cioè la volumetria tipica del Rinascimento, il desiderio di appiattire l'immagine in modo da renderla più spirituale o più interiore, come diceva Mondrian. Il volume in qualche modo materializza le cose, ci dà il senso della corporeità e quindi è come se le portasse verso il basso, no? Allora, questa soluzione visiva, che appartiene alla fase in cui Mondrian non è ancora pienamente astratto, ma si sta muovendo verso l'astrazione, ci dà la misura di cosa sia uno sguardo dall'alto, anche se naturalmente Mondrian continua a guardare le cose dalla nostra altezza, uno sguardo dall'alto come, diciamo, apportatore di un appiattimento generale. Vi mostro ancora una cosa per concludere. Un quadro di Klee del 1929, Klee artista eclettico, figurativo e astratto allo stesso tempo, insomma non facilmente classificabile. Questo dipinto, che noi non esiteremmo a definire un dipinto astratto se il titolo ci dicesse qualcosa di diverso, cioè Monumento in una terra fertile, questo dipinto analogamente ci suggerisce in maniera infallibile un'analoga esperienza, cioè una visione